Avevo in animo questa sera di parlare della Chiesa, però sono stato anticipato domenica scorsa da Alessio e ne parlerà ancora, per cui ho dovuto ripiegare in fretta e furia e cercare insomma qualche altro argomento per lasciare libero al tema già iniziato, per lasciare strada libera. E, per cui parlerò comunque di una caratteristica che comunque non è solo della Chiesa, ma è presente dappertutto, è presente nella Chiesa, è presente, è un carattere della personalità di Dio, è presente nel Signore Gesù, dovrebbe essere presente in ognuno di noi, è presente anche nella natura, negli animali, adesso poi lo vedremo. Intendo parlare della fedeltà, che è uno dei tratti che il Signore apprezza molto quando lo vede nei suoi figliuoli e che lui non manca mai di mettere in atto. Per cui non parlerò della Chiesa, ma qualche, diciamo, ci giro un pochettino intorno, cerco di stare quando più alla larga è possibile. Anche perché la Chiesa ai nostri giorni ci sono varie chiese, varie etichette, ci sono i luterani, ci sono la nostra, mi pare che si chiama la Chiesa dei Fratelli, come ci sono i Battisti, le Adi, ci sono tante chiese che diciamo che sono tutte chiese. Anche nell'Apocalisse il Signore non identifica una chiesa solamente, ne identifica sette legate ai posti, eccetera, il che ci suggerisce che neanche queste chiese qui, nessuno ha il sopravvento su un'altra. Io penso questo, che per dire, giù sono molto sviluppate le chiese delle Adi, Assemblee di Dio in Italia, e loro hanno come caratteristica, a differenza di noi, che siamo un po' più, loro accentuano molto le lingue, spesso si sente parlare in lingue nella Chiesa, esagerano un po' nelle espressioni. È facile capitare in una Chiesa dove si piange, letteralmente, si piange, si grida con le mani, insomma, con delle espressioni abbastanza evidenti, come dire, estetiche, abbastanza accentuate. Ma questo è dovuto un po' perché il temperamento giù è così. Anche noi napoletani, quando parliamo, muoviamo le mani, gesticoliamo. Se dobbiamo esprimere un concetto, lo esprimiamo, oltre che con la parola, lo esprimiamo anche con i gesti, per dire vabbè, lascialo perdere, qui direbbero. Invece noi facciamo, alziamo la mano e dici lascialo perdere, ci aiutiamo in questo, insomma, accentuiamo questa cosa. Questo per dire che molte chiese risentono un pochettino delle situazioni culturali del posto, oppure magari della prevalenza dei credenti in quelle chiese, ma niente da obiettare, nel senso che hanno tutte in comune una cosa, che sono tutte basate in Matteo 16, mi pare, sì, io ce l'ho scritto da qualche parte, però come al solito quando arrivo qua sopra perdo tutte le mie sicurezze, e mi pare che dovrebbe essere in Matteo, l'avevo scritto, però come al solito non lo trovo. Dunque, in Matteo c'è scritto a un certo punto che il Signore dice: voi chi credete che io sia? E Pietro disse: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E su questo principio, su questo criterio, io fonderò la mia Chiesa. Quindi tutte le chiese, possono avere delle etichette diverse, delle cose diverse, diciamo, però tutte sono incentrate su questo principio, su questa pietra, perché poi è un edificio, è la prima pietra, è questa qua, il Cristo, è fondata sul Cristo. E quindi sotto questo aspetto sono tutte accettate dal Signore, diciamo. Un caso un po' diverso è il caso della Chiesa Cattolica Romana, perché diciamo che ha un paio di punti che la caratterizzano come non proprio del tutto secondo il Vangelo. Adesso io non sto lontano da me condannare qualche credente cattolico, perché ci sono molti credenti che frequentano la Chiesa Cattolica, che sono davanti a Dio irreprensibili. Io ero un cattolico, io penso che molti di noi prima di fare questa scelta di cambiare chiesa era un cattolico ed era in integro, e io lo ero, io ci credevo. Poi ho notato delle cose e diciamo ho cambiato indirizzo. Però ci sono due o tre cose che fanno sì che allontanano un pochettino il credente dal Signore. Una di queste è l'adorazione alla creatura, che è, diciamo, tutti questi santi, madonne. Noi abbiamo la Madonna di Pompei, poi c'è la Madonna di Lourdes, la Madonna del Medjugorje, insomma, e poi c'è l'adorazione dei santi. Quando mi sono trovato qualche volta a parlare con qualche cattolico, mi è stato detto: ma guarda che non si tratta di adorazione alla Madonna, ma si tratta di venerazione, che è diverso, va bene. Io però quando vedo uno inginocchiato e con un atto di adorazione davanti a una statua della Madonna, tu puoi chiamarla come vuoi, ma tu stai adorando un idolo praticamente. Questo è uno dei motivi. Poi c'è una serie di atteggiamenti, di strategie che sono presenti nella Chiesa Cattolica, che fanno sì che praticamente non possono essere altro che dal maligno. Voi dite perché? Perché diciamo che la più importante di queste strategie è quella del modo di pregare. Nella Chiesa Cattolica, voi sapete, si recita l'Ave Maria, il Gloria Patri, il Padre Nostro, tutte queste, come la parola stessa, dice, reciti. Io mi ricordo quando ero piccolino, mi confessavo dal prete, il prete mi diceva: per penitenza dici 5 Ave Maria, 2 Gloria Patri, un Padre Nostro, eccetera, no? E già il termine recitare, cosa significa? Significa interpretare, non essere se stessi, ma interpretare un personaggio, che è esattamente tutto il contrario di quello che il Signore ci chiede. Cioè di aprire il cuore, di essere noi stessi, a presentarci davanti a Dio in un rapporto di spirituale che è tutt'altro che una recita l'Ave Maria, anche perché si può essere assenti in questa recita. Cioè io recito un'Ave Maria ma sto pensando a quello che devo fare dopo, e è tutt'altro che un rapporto diretto di comunione, eccetera. E questo è dal maligno, perché il maligno sa che la preghiera è una di quelle, è la cosa che è più preziosa agli occhi nostri e del Signore, perché ci permette di comunicare con Lui. Noi più integri siamo, più sinceri siamo, più la preghiera ci dovrebbe veramente portare a un altro livello, e poi quando è finita riscendere di nuovo sulla terra. Ma in quel momento lì il parlare con il Signore è come Mosè che parlava sulla montagna, che quando tornava il volto, la parola dice era illuminato il volto di Mosè. In pratica era che gli israeliti stessi si accorgevano quando lui parlava con il Signore, c'era qualcosa di diverso. Era così illuminato questa persona, probabilmente aveva gli occhi splendenti. Praticamente tutto questo per dire che la preghiera è qualcosa di importante, che Satana, forse una delle prime cose che attacca Satana, quello di tenerti lontano da un rapporto diretto con il Signore. Quindi è un formalismo voi immaginate una cosa, che la Chiesa, che poi è questa, è un'immagine nella parola, che è bellissima, è detta come la sposa di Cristo, no? Quindi voi immaginate questo rapporto con il Signore fatto di formale, lontano, freddo, no? Cioè, che non sei te stesso, stai recitando, e quindi comunichi in questo modo con il Signore. Mi veniva da intitolare questo messaggio come "Io non vi conobbi mai", nel senso che io non ti ho mai conosciuto, perché un formalismo del genere non ti permette di conoscere. È diverso quando c'è la comunione, quando c'è immaginate una coppia, no? Un marito e una moglie condividono tutto, basta guardarsi in faccia che sanno già, vedono, insomma, si conoscono a un livello che, diciamo, permette loro veramente di avere una comunione. Questo è un dono del Signore. Non a caso il Signore identifica la Chiesa come la sposa di Cristo. E io ho preso proprio da questa cosa proprio la fedeltà, che è una cosa importante sotto questo aspetto. E allontaniamoci dalla Chiesa e quindi parliamo di questo atteggiamento della fedeltà. E allora la domanda è questa: immaginate quale può essere il regalo più bello che un marito o una moglie, che una coppia, possono farsi a vicenda. Qual è il regalo più bello che si possono fare? Adesso c'è Egeren con la sua moglie, che fanno 50 anni di matrimonio, no? Il regalo, la cosa che più uno... la cosa più bella quale può essere, se non la fedeltà, cioè l'essere fedeli a un patto di convivenza che loro hanno fatto tanto tempo fa e che hanno avuto, stavo per dire, questa capacità di tenerlo in piedi, di tenerlo in stima, diciamo, no? Ma non è invece questo, non è una capacità. Quello è un dono che il Signore gli ha dato, perché il Signore vede ognuno di noi e progetta del bene, disegni di bene per ognuno di noi. Allora gli ha dato questo, ed è una cosa bellissima, perché se vediamo anche oggi nel mondo la durata media di un matrimonio, forse il tempo di conoscersi, scoprire che non si piacciono è nella migliore delle ipotesi, nella più tranquilla, diciamo, la meno violenta, è quella di lasciarsi senza danni tra di loro. Mi riferisco a tutte queste per televisione, questi telegiornali che parlano di, no, un giorno sì, un giorno no, parlano di femminicidio, e questo proprio la dice lunga, perché dovrebbe essere proprio il contrario. Perché quella è l'unica unione dove non ci dovrebbe essere proprio questo, anzi dovrebbe essere regolata dall'amore, dal rispetto, ma neanche rispetto. La fedeltà è una cosa importante, perché c'entra molto in questo, la stima reciproca. E quindi questa cosa qua, praticamente cercando di, parlavo di questo, il regalo più bello che una coppia si potrebbe fare, è proprio questo. In effetti la sposa di Cristo, che cosa può dare al Signore per onorarlo? La cosa più bella che gli può fare, l'unica, forse è il Signore ci chiede solo una cosa a noi, di dire, cammina, lui dice cammina alla mia presenza e si integro. Io direi ancora di più, mantieni alto questo patto che abbiamo fatto insieme, mantienilo in buona considerazione, perché il giorno in cui scade questa cosa, non perché io ti punisco, ma perché senza di me voi non potete far niente. Voi cadete sicuramente, non perché io vi faccio cadere, ma cadete perché per natura siete già morti. E non so se mi sono spiegato. E quindi il modo migliore per onorare il Signore è proprio questo, è la fedeltà. Noi al Signore, noi gli possiamo dare solo una cosa, dargli onore, metterlo in alto, metterlo al centro. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare, poi non gli possiamo dare più niente, perché noi non abbiamo niente. E siamo degli esseri che non hanno questa capacità di dare qualcosa al Signore, ma l'unica cosa che gli possiamo dare è questo. Metterlo in alto, onorarlo, ed è l'unica cosa che il Signore potrà dire che ci ha conosciuti, io ti ho conosciuto. Io, in Apocalisse è detto in un punto, è detto io sto alla porta, nella Laodicea, la chiesa di Laodicea, dice io sto alla porta e picchio, se uno apre io entrerò da lui e cenerò con lui. Questo fatto di cenare con lui la dice lunga. Se voi ci fate caso, anche quando delle aziende, soprattutto a Natale, a Pasqua, quando devono tirare dei bilanci, fanno una cena di lavoro, si dice, no? In genere, per suggellare in qualche modo quello che si erano proposto e quali sono i risultati, no? E in quella cena spesso si fanno dei programmi, si fanno anche dei patti. Io ho partecipato a qualche cena del genere e c'è proprio lo spirito, questo spirito qua, di suggellare delle unioni, delle alleanze, di suggellare in qualche modo, come dire, di mettere un punto. Ecco, quando il Signore dice io entrerò da lui e cenerò con lui, e allora ricordiamoci questo fatto, io non vi conobbi mai. Dopo una cena del genere il Signore non potrà mai dire io non ti ho mai conosciuto, perché io sono stato a cena con te. E il credente può dire Signore, tu sei stato a cena con me, questa è la mia risorsa, io ho solo questa risorsa. E tu sei stata a cena con me e mi ci attacco con tutta la mia, mi attacco a questa cosa con tutta la mia speranza, confido in questo. E quindi questa cosa qua è importante, è molto importante. Importante che cosa? È importante che la lealtà, la fedeltà si venga messo in risalto. Facciamo per capire meglio la cosa, facciamo l'opposto. Immaginiamo un marito e una moglie che sono invitati a una festa, va bene? E durante questa festa vediamo la moglie, che è la sposa, guarda a destra, a sinistra, ammicca, magari vede anche qualche bel ragazzo, non dico gli fa un sorrisetto, ma insomma praticamente è un po' imbarazzante per il marito, no? È un po' imbarazzante. non lo sta onorando, o meglio, non lo sta, non tiene conto, non lo stima, non lo stima. È proprio una questione di stima. E il Signore non è che la prende male, o meglio, mi spiego meglio. Davanti a una situazione del genere, ognuno di noi si arrabbia non tanto ma perché l'ha reso ridicolo, per chiarire bene il concetto, perché ci sono poi delle cose che uno non riesce a spiegarle con la parola, però con qualche esempio ci si arriva vicino. Pensate all'ultimo capitolo dei Proverbi, la donna virtuosa, è detta a un certo punto, intanto non fa un quadro di una donna sottomessa al marito, così come lo intendiamo noi, anzi fa un quadro di una donna imprenditrice che vede un campo, lo acquista e ha sotto di sé degli operai che filano la lana con lei, insomma è una donna abbastanza vivace e poi è detto a un certo punto e dice il marito è rispettato alle porte, non dice che è fedele al marito, ha questa fedeltà, oppure che ama il marito, eccetera. Dice che il marito è rispettato alle porte, e questo la dice lunga su quello che dicevo prima del rispetto. Cioè la Chiesa, quando non se pensate che sto esagerando, che come se stessi insinuando il tradimento, eccetera, perché poi non è tradimento. La moglie potrebbe dire anche, guarda che io non ho tradito nessuno, solamente in realtà ha solo messo in atto un atteggiamento del cuore. Però c'è questo, che praticamente perso un attimo il filo, volevo dire una cosa e poi mi sono anticipato con un'altra. Bene, però c'è questo, la sostanza è questa qui, che a un certo punto succede che vediamo se riesco a, perché non voglio dire delle stupidaggini. Come al solito, quando io, eccetera, poi vado con la mia fantasia è facile perdere il filo. Dice a un certo punto, dice io faccio tutto quello che mi chiedi, ho fatto il mio dovere, sono a posto, proprio come il pubblicano e il fariseo, quando il pubblicano dice a un certo punto dice io pago la decima, insomma, faccio tutto quello che dovrebbe fare una persona che ti rispetta, eccetera. È diverso l'atteggiamento questo era il fariseo, è diverso l'atteggiamento del pubblicano invece, che dice calmato, placato verso di me perché sono un peccatore. Così pure questa donna. Praticamente dici io non ho fatto niente, ma l'ha sminuito al massimo questa cosa, no? Cioè non si rende conto che è un atteggiamento non bello, che non lo onora, semplicemente non ho fatto niente di male, ma non lo onora, non l'ha onorato, e questa è la mancanza, è questa qui, che non l'ha onorato, non l'ha messo in alto. E, diversamente, proviamo a immaginare questa donna che dice, sì tu hai ragione, io dovrei amarti perché sei amabile, perché sei, voi considerate sempre la sposa con Cristo, va bene, dovrei amarti perché sei amabile, ma non è colpa mia, non ci posso fare niente, io non sento questa cosa, mi dispiace, e quindi si è già umiliata. A questo punto il Signore potrebbe dire, ti aiuto, non so se è chiaro il discorso. Non so se state seguendo. In questo modo lei ha aperto il cuore, sta confessando il suo atteggiamento. Bene, sta confessando come dire, in qualche modo è come se è integra, non sta nascondendo niente, gli ha aperto il cuore e il Signore non può fare altro che prenderne atto, a dire ho capito, non è da te, non ce la fai, ma stai anche soffrendo perché sei una poverina, non so se mi sono spiegato. E quindi è diverso invece da chi sminuisce questa cosa e pensa che è nel giusto. È chiaro il discorso, no? Cioè, se pensate che io, ecco, ma adesso ritorno se pensate che io sto esagerando in questa cosa, facciamo un altro esempio. C'è la partita oggi all'orario del culto, non c'è sempre, c'è solo una volta. Io mi vado a guardare la partita perché c'è solo una volta, il culto ci vado ogni domenica, una volta può aspettare, non so se è chiaro il discorso. Cosa vuoi che sia? Cioè tutto il maligno intorno, quando Paolo dice ma ho paura che come il serpente tentò Eva, così siate tentate voi. Una delle cose che noi facciamo, di cui dobbiamo stare attenti, è di tenere ben in alto questo fatto. Quando parlavo della tenere in alto la stima, è proprio questo, cioè di non scadere, perché ci troviamo a un punto poi che non ci rendiamo conto, ma siamo scesi abbastanza, poi magari ci domandiamo perché non c'è non vedo, non sento, il Signore non mi parla, perché noi non siamo stati all'altezza, no? Un'altra cosa potrebbe essere, non so, io ho detto la partita, ma potrebbe essere, non so, uno spettacolo, oppure potrebbe essere proprio una cena, guarda, proprio in quel momento lì, date che una volta io la posso fare, eccetera. Ma noi dobbiamo chiarire bene i valori, come ordinare nella nostra vita i valori. Allora, se ancora in Laodicea, dice, alla chiesa di Laodicea, dice io... non ho bisogno di niente, era convinta la chiesa di Laodicea, era tiepida, però era tiepida e non aveva bisogno di niente, era convinta di quel poco che dava, come se il Signore avesse bisogno in qualche modo, avesse bisogno di elemosinare un po' di attenzione da parte della chiesa. In realtà il Signore dice tu sei misera non so se è chiaro il discorso, e questo è importante. Per quanto riguarda invece la fedeltà, che la si trova anche in natura, io sono stato in qualche modo quasi come se il Signore mi spingeva a in una certa direzione, a considerare la, cioè cercando per lo spirito degli argomenti sulla fedeltà, no? Mi venivano in mente solo casi di animali, di cani, eccetera, no? Quasi come se in qualche modo, come il Signore in qualche modo mi abbia voluto umiliare, portandomi con l'ispirazione a considerare questi esempi di animali, non di uomini. E mi è venuto in mente che, per dire, durante i periodi estivi, il periodo estivo delle vacanze, delle ferie, molto spesso per televisione si sentono, ai telegiornali, io seguo solo quello, poi del resto, si sentono delle notizie tipo, per esempio, che raccomandano pure di non abbandonare questi animali sulle strade per liberarsene, perché c'è chi deve andare in villeggiatura e ha il problema di dove lasciare il cane, fanno più presto lo abbandonano, e questo non è, questa è misera questa cosa, A me mi fa, non lo so, no, c'è qualcosa che non va in questa condotta, perché il cane è fedele, quando scodinzola con il padrone ti fa capire che lui sta passando dei bei momenti con quel padrone, e se solo volesse considerare quel cane che il padrone ha già progettato di abbandonarlo per strada, non è bello, non è proprio, non è una cosa buona. E se abbandonassero te, allora il Signore mi diceva proprio questo, dice: guarda che tu rispetto a un cane sei come tu rispetto a me, e se io ti abbandonassi, ti lasciassi andare, ecco, e tu rimani desolato, da solo, e questa è la fedeltà. Il Signore è fedele, la natura, anche le stagioni rispettano una fedeltà verso le leggi dell'Eterno, che quella è fedeltà. Cioè, quella, un altro direbbe, uno scienziato, si vede che tu non conosci il movimento dei pianeti, eccetera, eccetera, sei ignorante, quindi queste cose non le conosci. In realtà, per ogni cosa scientifica, terrena, eccetera, cioè, se ci fate caso, c'è una spiegazione anche spirituale, c'è una spiegazione non scientifica, ma che però calza bene, perché non è un caso che queste palle, questi pianeti che girano, girano da tanto tempo, e non si è mai verificato un piccolo sbandamento che ci avrebbe mandato fuori strada a tutti, nel senso che oggi non saremmo qua a parlare di questo, se non fosse per la fedeltà del Signore. Io con la semplice legge scientifica non me lo spiego, perché è contemplato anche l'errore in quella legge, cioè si può arrivare a qualche pianeta da qualche parte nella sua rotta che all'orario di domani, coincidenza, si deve incontrare con la Terra nella sua rotta. Ok, potrebbe arrivare questo, però fino a oggi non è arrivato. C'è una fedeltà nella natura, che è una cosa impressionante, che può essere solo da Dio, che è precisa e perfetta. E allora non considerare questo è anche un po' da stolti. Io direi, io sono ignorante delle leggi, ma sono stolto. Ma tu sei stolto a non arrivare a capire questo. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, no? Intelligenza, chat GTP, tutte queste cose nuove che stanno uscendo. Così. Io penso che più si sta sviluppando questa intelligenza artificiale, più sta diminuendo l'intelligenza naturale, l'intelligenza degli uomini, perché l'idea di un mondo... Adesso i social ci fanno comodo perché ci permettono di sapere in questo momento mia figlia cosa sta facendo a casa, è una comodità in un certo senso, ma se deve essere tutto social, e allora è non lo so, io insomma non mi sta bene, non mi starebbe per niente bene. Quindi il Signore mi ha portato a considerare questi animali. C'è un film che ho visto non ultimamente, tempo fa, qualche anno fa, e Il tuo migliore amico, mi pare che si chiama, non sono sicuro che se si chiama così, Il tuo migliore amico dovrebbe chiamarsi, con Richard Gere, un attore famoso, e che parla di una storia commovente, che parla di un cane. E tutti, non so se qualcuno l'ha visto questo film, questo cane soleva col suo padrone accompagnarlo alla stazione che andava a lavorare, e poi all'orario di ritorno lui, il cane, lo andava a prendere alla stazione, si incontravano alla stazione sempre. Un bel giorno il proprietario di questo cane non torna più perché muore di infarto, e il cane l'aspetta lì alla stazione, e da lì in poi tutta la vita di questo cane è passata ad aspettare il padrone. A quell'orario si presentava davanti alla stazione dei treni E quando arrivava un treno più o meno a quello, in quell'orario lì, si vedeva questo cane che è tutto speranzoso. Poi a un certo punto comincia a perdere la speranza, ma stava sempre lì alla stazione ad aspettare il suo padrone. E qualcuno di buon cuore gli dava da mangiare, era diventato ormai un cane randagio. E questo cane ha trascorso tutta la vita, è un fatto vero questo, un fatto vero. Ci hanno girato un film sopra, ha trascorso tutta la vita questo cane ad aspettare il suo padrone che non è mai arrivato. Alla stazione dove hanno fatto del posto, adesso c'è una statua di questo cane, gli hanno fatto una statua perché gli abitanti del posto poi questo padrone mi pare che comprava qualcosa a una bancarella lì vicino alla stazione e quindi lo conosceva e c'era anche il cane con lui eccetera, per cui questo qui della bancarella alla stazione sapeva tutta la storia di questo cane. Praticamente questo cane ha aspettato tutta la vita il ritorno del suo padrone e a me mi ha commosso questa storia perché noi dovremmo trovarci nella stessa condizione davanti al Signore, noi dovremmo aspettare il suo ritorno in questo modo, perché quel cane per aspettare il suo padrone così vuol dire che la sua vita di prima non avrebbe chiesto nient'altro perché avrà passato, poi il film l'ha fatto vedere che lui con questo cane ci giocava, quando lavorava il cane stava vicino a lui, insomma ha condiviso il cane con il suo padrone, ha condiviso tanti momenti belli che probabilmente sono stati il motivo per cui poi ha creato tutta questa sofferenza dalla morte del suo padrone in poi. E quindi, dicevo, se facciamo un parallelo, se noi non aspettiamo il Signore almeno con questo spirito qua, è un po' difficile che il Signore ci dice, io non ti conobbi mai, perché se tu l'hai aspettato tutta la vita con quell'atteggiamento lì, adesso io stavamo parlando del cane, ma in realtà se noi non c'è nella nostra vita oggi un momento in cui possiamo dire io ti ho conosciuto, io sono stato con te, ci sono dei momenti nella vita di un credente in cui non è stato un equivoco, non è stato una cosa, ma ha avuto la percezione di averlo conosciuto veramente. E allora il Signore è il primo che riconosce quel momento e dice io ti ho conosciuto, ti ho chiamato per nome, dice il Signore a Giacobbe. Dice non temere Giacobbe, io sono l'Eterno, io ti ho conosciuto, ti ho chiamato per nome. Se ci fate caso, Maria Maddalena quando cercava il Signore e dice vicino all'ortolano, e dice se lo sai dove l'hanno messo dimmelo che io lo vado a prendere eccetera, il Signore a un certo punto dice Maria, la chiama per nome, e Maria cosa risponde? Signore. Cioè questa scena qua era possibile solo in un caso c'è stato un rapporto personale in cui non ci sono stati equivoci, si sono conosciuti. Io quando parlavo prima, io picchio, sto alla porta e picchio, se uno apre la porta, entra da me e io cenerò con lui, io ho cenato, abbiamo cenato insieme. Quando uno dice tu lo conoscevi, dice, abbiamo fatto tante cene insieme, cioè praticamente... se nella vita di un credente non c'è questo il tenere alto la fedeltà, non lasciarsi sfuggire questa cosa, perché Satana è tremendo in questo. Satana sposta cioè noi una stessa azione, no? Possiamo vederla come grave o come leggera a seconda di quello che sentiamo dentro. Però l'azione è la stessa. E Satana è capace di questo, è capace di... Adesso io sto parlando un pochettino più da... Sapete, io ho studiato psicologia e sono laureato in psicologia, ho fatto delle cose, ero scritto all'albo pure, poi non ho fatto più niente per una scelta. E so come funziona questa cosa, Satana ne approfitta molto di questo, che praticamente non è tanto importante l'azione quanto l'investimento che c'è sotto. Non so se mi sono spiegato, cioè noi possiamo fare la stessa azione, andare fare un'elemosina a una persona, oppure andare in chiesa, oppure qualsiasi cosa, la possiamo fare senza investirci niente, oppure investendo qualcosa. Non so se mi sono spiegato. Il fatto di investire è proprio quello che il Signore va a guardare, ed è quello che Satana cerca di sviare. Sì, ma con Giobbe come disse Satana? Sì, vabbè, ma toccaci la salute, toccaci e vedi se non ti rinnega in faccia, eccetera, no? Praticamente lo va a toccare proprio in quella cosa lì, cioè praticamente insomma, questo per dire che noi dobbiamo stare attenti alle insidie, perché sfuggenti, nel senso che se non stiamo attenti, se non vigiliamo. Il Signore spesso l'ha detto, dice, vigilate, perché il maligno è il serpente. Quando tentò Eva, Paolo lo dice, no? Dice, come il serpente tentò Eva, si riferiva a una cosa molto ben precisa. Ma come il Signore ha detto questo? Il Signore si ha detto questo è perché vuole che, eccetera, eccetera. Cioè praticamente ti mette le cose, e dato che noi abbiamo una natura che ci andiamo già naturalmente verso... Allora, se a noi ci piace la partita, li troviamo gli argomenti per non far sembrare niente. Non so se mi sono spiegato. Cioè li troviamo gli argomenti per non far sembrare... che noi stiamo disonorando il Signore, perché se io vado a vedere la partita, e c'è il culto, se io vado a vedere la partita, sarà la prima, sarà l'unica, sarà qualunque cosa, qualsiasi cosa, ok? I fatti sono questi, che io ho messo la partita davanti ad andare ad onorare il Signore. Non so se è chiaro il discorso, però molti vanno a cuor leggero. Adesso io non dico che bisogna essere, il Signore non dice di non fare la vacanza, oppure di non godere di una bella giornata di sole, andare a fare anzi è il contrario. Se tu sei in linea con il Signore, l'apprezzi ancora di più quel giorno di vacanza, diventa veramente un riposo per te, perché il Signore te lo concede, perché sei in Lui, se la pace la trovi con Lui e solo con Lui. Diversamente avrai sempre l'impressione di vivere una vita che sì, vabbè, però non è quello che volevo. Non è quello, ma tu non avrai mai quello che volevi, perché quello che vuoi, sapete, si dice che il primo amore non si scorda mai, si dice nella vita dei non credenti e anche di qualche credente. In realtà, sapete perché si dice così, che non si scorda mai, che poi è vero. Perché è quello che più assomiglia al rapporto della Chiesa con Cristo. È meno smaliziato, è più puro, è più spontaneo, meno smaliziato, meno di tutte queste scappatelle. Perché andare a vedere la partita alla fine è una scappatella che hai fatto. Signore, magari vedete, il Signore non è come questi giovani di oggi che si ammazzano, ammazzano la moglie, eccetera. No, il Signore non è quello. Il Signore ci suggerisce un'altra cosa leggendo la parola. Ci suggerisce che Lui si rattrista, se ne sta zitto. È come quando io non condivido una cosa che ha detto il fratello, e però me ne sto zitto. Il Signore si rattrista con lo Spirito Santo, molto spesso facendo riferimento allo Spirito Santo, dice che dentro si rattrista. Diversamente, se lo lasciamo vivere, se lo lasciamo e loro lo Spirito ti ravviva, ti consiglia, ti dice un sacco di cose, ti parla. Io per esempio, quando ho preparato questo messaggio, il Signore mi ha detto un sacco di cose, ma io non ho detto neanche tutte quelle cose che io ho pensato, e io ho detto poi alla fine: Signore, ricordami di dirle. Qualcosa l'avevo scritto, però quando arrivo qua sopra arrivo alla confusione totale, che anche se leggo qualche cosa poi non sto più in quella trama di pensieri, eccetera, perché lo Spirito mi parlava quando dicevo queste cose, quando le pensavo, perché pensavo intorno a Lui. E allora dicevo: Signore, dammi di dirle queste cose, per comunicare la tua parola, non la mia, perché io se comunico qualcosa di mio, comunico quello che voi state vedendo, cioè che si confonde, ogni tanto perde il filo, e magari anche qua qualche volta sono passato un passo di palo in frasca. In realtà, e quindi dicevo che praticamente come argomenti il Signore mi suggeriva solo il parlare di animali, quasi come a dire: guarda, quando ho questo io prendo più dagli animali che dagli uomini, quando alla fedeltà prendo più dagli animali che dagli uomini. Dagli uomini raccolgo poco, molto poco. Se vediamo la fedeltà che ha avuto il popolo di Israele, che alla prima occasione ha tradito, si è fatto un vitello d'oro, e quando doveva mostrare un minimo di fedeltà dopo tutto quello che aveva visto, io penso che vedere il mare che si apre è un qualche cosa di insomma, non ci sono dubbi che siamo di fronte a una potenza tale che il popolo non doveva dubitare assolutamente che aveva conosciuto un Signore alto e potente. Come fai a pensare a un vitello d'oro? Insomma, vuoi pensare che come minimo lo stai disonorando in questo modo, no? Quindi mancanza proprio totale di fedeltà, ma io direi proprio totale di... Il Signore lo voleva distruggere, questo popolo, e di contro Mosè fa una preghiera, e la preghiera termina quando dice: ricordati di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, delle promesse che hai fatto. Poi dice subito appresso, dice: e l'Eterno si pentì del male che aveva pensato di fare al popolo di Israele, che aveva pensato di distruggerlo e poi fare una nuova dinastia con Mosè. Però l'Eterno si ricordò delle promesse fatte e sono continue. La fedeltà del Signore è continua, la vedi. Insomma, chi ha occhi per andarla a cercare la trova dappertutto. Se noi vediamo sempre in quelle zone lì, quello che Balaam sotto l'ispirazione del Signore diceva di Israele, è tutta una è tutto frutto della fedeltà del Signore. Il Signore è detto è una delle sue caratteristiche, è un tratto della sua personalità, è che Lui è fedele a se stesso, cioè Lui non cambia mai, e le sue, quello che dice è senza pentimento, è detto nella sua parola, nel senso che non c'è nella parola qualcosa per cui il Signore si potrebbe pentire. E allora voi mi dite, perché è detto lì, in quel punto lì che dicevo prima, e allora il Signore disse: mi pento del male che ho pensato di fare al popolo di Israele? Perché quel pentimento è in funzione della sua benignità, cioè, come dire, l'Eterno può cambiare idea, sapete, l'Eterno può cambiare idea, l'Eterno quando ha stabilito una cosa, poi in seguito alla preghiera di qualcuno, che è una preghiera che lo tocca, è capace di cambiare il destino di quelle persone. E allora voi mi dite, beh, se c'è questo segreto, quale potrebbe essere la preghiera che lo tocca, per cui io posso ottenere delle cose? No, certamente non come fece di quello di approfittare, ma in questo senso c'è un punto in Daniele, che i compagni di Daniele dissero al re: comunque sappi, o re, che anche se non ci viene a liberare il Signore, noi non adoreremo mai la statua, la cosa che tu hai fatto, eccetera. Ecco, questa è una testimonianza che onora l'Eterno. Questa è tutto, per poter dire questo, quei compagni di Daniele. Non lo so se voi immaginate quello che c'è dietro a questa dichiarazione. Che comunque sia, anche se l'Eterno non ci verrà in aiuto, noi non adoreremo mai un altro Dio, perché noi dietro c'è proprio la sicurezza di chi del loro Dio, cioè a questi signori qua, dicevo prima, io sono studiato psicologia, ma io penso che non c'è niente che può scombussolare la personalità di quei compagni di Daniele, non c'è proprio niente, perché la loro forza è proprio quella lì, è la fedeltà a quel Dio. Cioè, anche se Dio non risponde, io non ho un altro Dio, io ho solo quello. Non so se mi sono spiegato. Non mi viene nessun'altra idea che questa, insomma, che praticamente chi fa di Dio, c'è anche un salmo che dice: chi all'ombra dell'Onnipotente, adesso sono un po' confuso così, praticamente chi fa dell'Eterno il suo pilastro, e allora non c'è niente che gli può far paura. Anche se le cose vanno male, Davide lo dice spesso nei suoi salmi, anche se le cose vanno male in tutti i sensi, eccetera, no? Il mio bene è accostarmi a te, detto, adesso lo sto dicendo in modo anche confuso, però la morale è quella, che praticamente se noi riusciamo ad arrivare a questo, non c'è malattia mentale, non c'è paura di rimanere poveri, Satana non ha nessun potere su di noi, non ha nessun potere su di noi. Se vede questo, Satana, tutte le sue strategie, la sua strategia migliore è quella di scappare, perché non ha entrate, non ha nessun punto dove infilarsi. Diversamente, in quell'esempio che ho fatto di quella sposa che si gira a destra, a sinistra, che in realtà l'atteggiamento suo è uno solo, che non rispetta, che non ha tenuto in debito conto quello di essere fedele al patto di convivenza. Allora, se c'è questo, tenere in alto questa, allora il Signore, magari, seppure sbagliamo, lui ce lo fa vedere, ce lo dice. Ci manda delle cose che noi da lì tiriamo fuori, tante cose. In altre parole, se noi non lo mortifichiamo lo spirito parla ed è potente, ed è potente che noi, la potenza dello spirito, dico quest'ultima cosa perché vedo che si è fatta, la potenza dello spirito non è come la potenza degli uomini. La potenza dello spirito è diversa, è sottile, nel senso che, faccio un esempio, io ho comprato casa a suo tempo e penso che se lo dovessi fare oggi io non avrei la forza di farlo, nel senso che la cosa è più grossa di me, è più grande di me, ma allora allora c'è stato questa forza. Perché? Perché era stabilito già, perché allora era stabilito, ma non è che è stabilito da me o da qualche situazione terrena, è in alto che, non so se mi sono spiegato, che, e quindi io ce l'avevo, me la trovavo, però allora se io avessi voluto dire a qualcuno di voi, io ero forte nello spirito, io non lo sapevo neanche questo, cioè non, ero ignaro. Non so se mi sono spiegato, lo spirito crea le situazioni in modo così potente che fa tutto come è stabilito, però noi non ce ne accorgiamo neanche, noi per dire, no? Camminiamo per strada e una tegola ci cade proprio appena superata la cosa, allora diciamo è un caso, va bene, in realtà il Signore ti ha guardato, nel senso che vedi lo spirito, come, se vuoi guardare lo spirito con lo stesso criterio di come guardi le potenze di questo mondo, non lo vedi. Gesù stesso disse che il mondo non lo conosce perché non lo vede, non lo sa, ma tu lo sai. E se lo sai ti accorgi di tante cose, di tante cose che alla fine vogliono dire tutte la stessa cosa, che Dio vive, che vive ed è quello che amministra. Anche Satana non ci può fare niente, può solo sgondinzolare a destra, a sinistra, prende chi può prendere, ma che in realtà non è che il Signore gliel'ha lasciato, è che lui ha voluto andare in quella direzione, perché se io faccio come quella sposa che ammicca a destra e a sinistra, come dicevo prima, e ho disonorato il Signore, non è che il Signore l'ha abbandonato, il Signore magari è proprio lì che picchia alla porta e aspetta, se questa fa un atto di confessione come ho detto prima e riconosce il suo stato e dice aiutami perché io non riesco ad amarti, non lo sento dentro, aiutami, che posso fare? Perché riconosco che sei amabile, ma non ho questo dentro. E allora il Signore, io lo dico magari pensando di conoscere come lo conosco io, il Signore l'aiuta. Non so se è chiaro il discorso. Va bene, niente, finisco qui. Che il Signore ci benedica.